No, 11.04, cambio di voce agli 87.9 di Radio Onda Rossa. E iniziamo con le corrispondenze operai, ricordando appunto già al quinto appuntamento con questo tipo di trasmissione che tratta di lavoro, o perlomeno tratta di quelle che sono più che altro nello specifico le corrispondenze appunto di operai che adesso stanno optando per non perdere il posto di lavoro e per cambiare appunto quello che è la propria condizione sociale. Ricordiamo che questo spazio è uno degli altri tre, appunto, sì, che questa radio offre come approfondimento sul lavoro. Uno è il tappabuchi il lunedì pomeriggio e l'altro è l'altra società il giovedì pomeriggio, e durante naturalmente tutta la giornata, sia il GR con lo spazio sulle morti sul lavoro, ma anche appunto questi microfoni sono aperti a chiunque, a qualsiasi lavoratore vuole raccontare la propria lotta e la propria condizione sociale. Ok, iniziamo col primo intervento di oggi. Abbiamo in collegamento Ilaria, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Ilaria è un'operaia della Munters, che è una multinazionale svedese che ha sede anche in Italia. E diciamo che l'abbiamo sentita perché una delle particolarità purtroppo di questa lotta che stanno portando avanti in questi giorni è la vendita della fabbrica al modico prezzo di un euro
Sì.
tramite e ci
Sì,
spiegherà bene
siamo
l'area, vai.
una vendita speciale di saldi fuori stagione. Sì, riassumendo la nostra vicenda è questa: noi eravamo la filiale italiana di una multinazionale con casa madre in Svezia, lavoravamo in un settore molto piccolo dove c'è poca concorrenza ed eravamo i più forti sul mercato, quindi avevamo un buon fatturato, facevamo le bonifiche di aziende che subivano danni da acqua o da fuoco, quindi un lavoro che poteva essere anche di alto contenuto tecnologico perché facevamo, smontavamo, pulivamo e rimontavamo macchinari di produzione anche molto complessi che potevano essere stati sporcati o parzialmente danneggiati dalla fuliggine degli incendi e facevamo ripartire le aziende che subivano sinistri in brevissimo tempo, quindi era un lavoro anche molto particolare e di un certo contenuto tecnologico. Cosa è successo? Che la casa madre svedese, per ragioni sue, perché è quotata in borsa, perché non lo so, ha deciso all'inizio 2009 che la filiale italiana, che occupava 42 dipendenti e fatturava 10 milioni di euro a fine 2008, avrebbe dovuto essere chiusa o venduta, insomma, decide di disfarsene. quello che succede è che in sei mesi non succede più di tanto, insomma gira questa voce sul mercato, nessuno la smentisce, eccetera. Poi a giugno, tre mesi fa, trovano questa aziendina di Teramo, un'aziendina molto piccola che si occupa di smaltimenti amianto e di rifiuti, di fatto, e questo signore ci compra a un euro. C'è anche il sospetto che, oltre a aver speso solo un euro per comprarci, abbia preso anche dei soldi per comprarci.
Quindi hanno pagato per...
Esatto, sì, ci hanno mandato lo smaltimento, quindi... Mi avrà fatto poi un formulario di identificazione rifiuto, non so, mi piacerebbe sapere che codice siamo. E questo signore comunque a parole hanno promesso, hanno fatto comunicato stampa in cui promettevano la continuità del business che andava avanti, tutte queste strategie di altissimo livello. Nella realtà dei fatti ha preso metà delle persone, principalmente quelli che prendevano i lavori commerciali, più che quelli che li facevano i lavori, e li ha messi in ferie forzate. Dopodiché li ha messi, avviato le procedure di cassa integrazione, e appena gli hanno concesso la cassa integrazione li ha messi in cassa integrazione. Quindi cosa succedeva? Che se le persone che portavano a casa i lavori non c'erano più, le persone che facevano materialmente i lavori non avevano niente da fare, quindi via anche tutti gli operai in cassa integrazione. Sono rimasti in ufficio pochissime persone proprio d'ufficio, amministrazione, segreteria, che ha di fatto chiuso i lavori che c'erano rimasti in corso dalla precedente gestione. Questo in questo periodo di questi tre mesi. Dopodiché, ai primi di settembre, noi ci guardavamo un po' in faccia dicendo: ma mi sembra strano, perché qua non si lavora, non so bene come si possa fare ad andare avanti o che cosa abbia in mente questo qui. Ai primi di settembre dice: signori, qua non c'è fatturato, non ci sono i numeri, non ho lavoro da farvi fare, quindi io tutto il lavoro che ho è alla mia sede principale di Teramo, dovete venire tutti a Teramo, io vi devo fare a tutti la formazione per lo smaltimento amianto, tutti, anche il personale, anche la segretaria centralinista, chiunque. E però per farvi i corsi che a me costano, voi dovete preventivamente dirmi che sarete disponibili al trasferimento a Teramo, trasferimento, non trasferta, anche perché ha dato la disdetta della sede di Assago, di Milano, dove stiamo, quindi ovviamente non saremo più tornati a casa. Noi immediatamente facciamo un presidio pacifico fuori dal cancello della nostra azienda, presidio che è ancora in corso, in cui cerchiamo di far conoscere un po' la nostra storia, e al momento il proprietario Saccomandi dice: ma forse non vi trasferisco più, forse vi faccio fare solo dei corsi qui, insomma cambia versione tutti i giorni. Però di fatto sta reintegrando alcune persone alla cassa integrazione d'ufficio, personale d'ufficio, a cui fa fare, cambia il lavoro da un giorno all'altro, e lo chiama metodo Toyota. La centralinista l'ha messa al personale, e tipo la contabile dell'ufficio acquisti, fa apposta a metterti in un lavoro, a fare un lavoro che non sai fare, per poi dire che non lo sai fare, cioè proprio strategico,
Sì, allora c'è, cioè, praticamente una sorta di, cioè, per capire, insomma, una sorta di licenza, cioè partita di giro a questo che ha comprato la fabbrica per smetterla a posto, cioè, della multinazionale, perché
esatto, cioè,
un giro di cioè un giro, appunto, è che un giro di postazioni che lui chiama metodo toyotista, insomma, che fa ridere, cioè, è tutt'altra cosa, e
esatto,
non è altro che, appunto, nascondere invece il mobbing che lui sta cominciando a fare all'interno della fabbrica. Un mobbing comunque sistematico, perché cioè, come ci racconti tu, fa fare agli impiegati il lavoro degli operai, agli operai il lavoro degli impiegati, insomma, fa ridere questa
cosa. Assolutamente sì, in maniera, guarda, veramente lui sta portando avanti, sta cercando di fare quello che è stato chiamato a fare, ovviamente, quello di smaltirci, Noi ce l'abbiamo più che altro con la multinazionale azienda, cioè questa Munters è un'azienda per la quale comunque la maggior parte di noi ha lavorato per anni, ci sono persone che ha lavorato 25 anni per questa azienda, e ci sembra veramente privo di dignità questa cosa che hanno fatto. Cioè, se vogliono chiuderci, buon, parliamone, però insomma non così, non vendendoci un euro a uno che lo sta facendo e che io sospetto che lo faccia anche in modo un po', come dire, di professione, perché a naso non è la prima volta che fa qualcosa del genere.
Addirittura.
Ah sì, secondo me.
Ha già detto, insomma, della situazione che ricicla.
Sì, sì, magari non con, con un'altra azienda, l'ha fatto con la sua, comunque certe cose, certo. È molto più bravo a far passare le carte, a dimostrare che tu non sai fare, che quello ha detto, che quello ha fatto, che non a lavorare. Cioè, guarda, dopo tre mesi in cui uno che sa fare il suo lavoro non lo può fare, è la cosa peggiore, è incredibile.
No, perché poi andiamo pure a spiegare legalmente un minimo come lui potrebbe riuscire invece a licenziare tutti per giusta causa, perché appunto se lui riesce a dimostrare che voi non sapete fare il proprio lavoro a cui lui vi ha assegnato, insomma, a mansione a cui vi ha assegnato, rischiate pure questo, insomma, ed è questa la manovra che tu ci
assolutamente, anche perché ha già presentato una lista di 7 esuberi.
Ecco, infatti.
Ha già presentato questa lista, ha detto seguirà lettera di licenziamento e che motiverà per giusta causa in questo modo, esattamente così. E, no, e io non sono, né altri miei colleghi, non siamo ancora, rimarremo in 17, non siamo ancora nella lista degli esuberi, ma sono convinta che tra un mese toccherà ad altri 7, poi ad altri 10, finita, insomma. Anche perché così diventiamo meno, vuol dire che facciamo meno, tra virgolette, casino col presidio, eccetera. Comunque quello che stiamo per fare, abbiamo deciso di fare un giorno di sciopero, perché purtroppo siamo anche pochini, però ormai siamo rimasti pochi, venerdì prossimo fuori dai cancelli della nostra azienda, in cui faremo una vendita di tutta un euro, faremo una grigliata, daremo cibo, bevande e poi un mercatino di cose usate, libri, cose così, a un euro, e compresa l'azienda ovviamente,
okay,
per chi la vuole.
Quindi allora, appunto parlando di quelle che sono le vostre forme di protesta, voi comunque siete ancora un'azienda, cioè siete comunque un'azienda piccola, perlomeno un ramo di un'azienda che in Italia ha altre due, giusto, fabbriche,
sì, sì, sì,
che invece non vengono toccate per nulla, quelle là,
no, no.
Ok, quindi là, cioè, l'azienda ha deciso di equidare per fare utili una, cioè l'azienda, i servizi di cioè il filone dei servizi di un'azienda multinazionale che ha più sedi in Italia, fra cui ha un'altra dove mi dicevi appunto in Lombardia sempre.
Sì, una in Piemonte Mondovì e una in Imperia, dove tra l'altro molti di noi potevano essere ricollocati.
E invece non ha,
no,
cioè,
sia Mondovì
ha
che Imperia sarebbe stato sempre meglio di Teramo, volendo, sì, come alternativa.
Cioè, comunque appunto, cioè, l'azienda ha preferito vendervi che ricollocarvi,
esatto,
ad un'altra mansione, sempre è la stessa azienda. Allora, concludendo, quali sono le vostre forme di proteste, e cosa state facendo per lottare rispetto a questo problema, insomma?
Noi terremo vivo il presidio che stiamo facendo, faremo questa giornata di sciopero, vorremmo fare uno sciopero festa, uno sciopero evento, giocando su questa cosa dell'euro, della vendita di tutto un euro, e poi stiamo cercando di fare di tutto perché i giornali parlino di noi, facciamo molta attività in questo senso, tutto quello che possiamo fare chi è al presidio. Anche il comune che ci ospita, il comune di Assago, si è interessato al nostro caso, e poi stavamo valutando la possibilità che di fare una causa, non noi, ma i sindacati, per comportamento antisindacale, un articolo 28, perché comunque quando hanno assistito alla procedura di vendita sono state promesse delle cose, appunto la continuità, l'assenza di pregiudizio nei confronti dei dipendenti e il mantenimento delle sedi di lavoro, cose che poi a tre mesi sono state
mantenute
disattese.
Ok, grazie, ci sentiamo per degli aggiornamenti allora.
Grazie mille, va bene.
E dandoti un'altra volta uno spazio appunto per sapere. Ciao.
Grazie, ciao, ciao.
Allora, 11:20, sempre alla Tenda Rossa, ci andiamo in provincia di Parma con un altro intervento. Pronto, buongiorno Antonio.
Ciao.
Allora, Antonio è un operatore della SPX di Parma, appunto, vicino Parma, che ci racconta appunto quello che sta succedendo in quella fabbrica.
Sì, io sono, tanto per cominciare, anche RSU e quindi rappresentante sindacale dei lavoratori dell'azienda. Noi siamo a Santa Baganza, in provincia di Parma, e produciamo attrezzature per le autofficine, quindi tipo analizzatore di gas, quello che serve per fare le revisioni delle auto, diagnosi delle centraline. E ci siamo trovati quest'anno ad affrontare una richiesta di mobilità per 45 persone che ci è stata presentata agli inizi di settembre. E ora siamo in lotta per evitare questi licenziamenti. Fondamentalmente ci siamo ritrovati di fronte a una riorganizzazione, chiamiamola così, della multinazionale di cui facciamo parte, che ha deciso che le produzioni da Sala Baganza devono essere delocalizzate in Germania e in Francia. Ovviamente, a parte l'anomalia, come puoi ben capire, di una delocalizzazione verso paesi con costo del lavoro più alto, e quindi già questa è un'anomalia che direi non piccola. L'altra anomalia è che noi siamo un'azienda che fino all'anno scorso è sempre stata inutile. Abbiamo fatturato negli ultimi anni mediamente più di 30 milioni di euro. L'anno scorso, nonostante gli ultimi tre mesi di crisi che tutti conosciamo, abbiamo chiuso l'anno con 29 milioni di euro di fatturato e 1 milione di euro di utile. E quest'anno le previsioni a fine agosto erano di una chiusura dell'anno con una perdita di fatturato del 20%, ma comunque con un utile in pareggio, quindi un'azienda sostanzialmente sana. E tant'è vero che quando si parla di crisi e si parla di noi, mi trovo anche un po' in imbarazzo quando penso a quelle aziende che magari sono alla 52esima settimana di cassa integrazione e hanno veramente portafoglio ordine uguale a zero.
Sì, che poi tra l'altro appunto c'è da andare a fare un'analisi rispetto a quelle che sono le fabbriche che veramente chiudono e vanno in crisi. Insomma, la piccola e media impresa in Italia è quella che va in crisi, mentre la grande impresa che riceve i finanziamenti attraverso le lobby appunto di partite e quant'altro riesce invece ad andare avanti anche se non produce niente, insomma.
Sì, noi ci siamo trovati di fronte a quella che noi abbiamo chiamato una scelta politica della multinazionale, anche se la multinazionale ha sempre negato con una scelta politica, però capisci bene che quando si prende una decisione di spostare le produzioni verso paesi con il costo della manodopera più alto, in particolare la Germania dove c'è la sede centrale europea, che questi abbiano anche un discorso economico, poi diventa anche un po' difficile farlo passare. Se ci avessero detto Cina, Romania o qualcosa d'altro, fra virgolette, diciamo così, poteva anche avere un senso, proprio in senso generale.
Ma secondo te qual è la motivazione oltre all'equità? Perché in questo caso è difficile fare soldi appunto liquidi in paesi appunto in cui la manodopera, comunque le tasse e quant'altro, i costi appunto sono più alti di quella che è l'Italia. Qual è secondo te la motivazione che ha spinto a chiudere quella fabbrica qua in Italia e mantenerla, allargarla anzi in Germania e in Francia?
Ma tanto per cominciare, oggi come oggi, diciamo, i reparti interessati sarebbero due produzioni e magazzini, e noi stiamo lottando tutti, anche gli uffici, quindi parte di progettazione, di commerciali, per far sì che la produzione e i magazzini rimangano qua, perché poi un'azienda senza la produzione e i magazzini ovviamente è un'azienda snaturata e quindi non vediamo un grande futuro neanche per noi, anche se poi ci sono state fatte promesse di investimenti che nel piano industriale che ci hanno presentato assolutamente non sono mai menzionati, fra l'altro. Ma diciamo che la multinazionale ormai già da fine anno scorso, quando è iniziata la crisi, ha messo in atto una politica fondamentalmente di tagli a livello mondiale per recuperare, diciamo, da un punto di vista del valore dell'azione in borsa. Tant'è vero che ha iniziato con una vera politica di tagli pesante all'inizio di quest'anno, e l'azione all'inizio di quest'anno, che valeva intorno ai $22-23, oggi la troviamo fra i $65 e $68. A noi è stato detto durante il piano industriale, durante la presentazione, che in Europa ci sono tre siti produttivi sono troppi, e noi eravamo quelli destinati a cedere le produzioni, diciamo così. Però c'è un altro aspetto che loro, fra virgolette, è scappato, dal mio punto di vista, secondo me gli è scappato, che oltre a dire questo hanno anche detto che in Europa loro hanno troppe ragioni sociali. Quindi questo mi fa pensare che comunque nel medio periodo anche gli altri che sono, tra virgolette, salvi, in realtà non lo sono. E su questa cosa qua di dire c'è un gruppo che è, diciamo, condannato e un gruppo che è salvo, hanno anche basato molto il fatto probabilmente di dividerci. Non hanno pensato che noi pensiamo. Questo secondo me è un punto di vista che loro non hanno tenuto conto.
No, il fatto che comunque voi appunto potete prendere parola rispetto a quello che è il piano di ristrutturazione industriale che vi hanno presentato appunto e metterlo sotto comunque analisi rispetto a quello che è il dibattito che voi state portando avanti con le assemblee per ora e quant'altro. C'è una multinazionale che ha sede sicuramente in Europa, non ha quella percezione storica di quello che gli operai possono fare, insomma, rispetto alla protesta e quant'altro.
Quello assolutamente. Teniamo presente che noi, il piano industriale dell'azienda di fatto a noi non è mai stato consegnato. Quello che ci è stato dato sono due slide di presentazione con quattro numeri, e in quelle slide comunque un giustificativo è stato dato che alla fine questa operazione comporterà un risparmio per la sede di Salabaganza. In realtà ci sono molti buchi, perché ad esempio dopo la presentazione del piano industriale e l'approvazione dello stesso del consiglio di amministrazione della multinazionale, io lavoro in ufficio progettazione, io sarei anche uno di quelli salvi, sono un sesto livello qui e seguo come responsabile una linea di prodotto, quindi poi vengo coinvolto per necessità in certe cose. Sono state fatte le richieste di costificazioni di alcune operazioni legate al trasferimento dopo che il piano industriale era già stato approvato. Quindi anche questo mi fa pensare che forse proprio tutto non era stato considerato all'inizio. Noi comunque abbiamo anche presentato un nostro piano industriale, abbiamo fatto un gruppo di lavoro, abbiamo raccolto le competenze principali dei vari reparti, il nostro ufficio qualità è dotato di un ingegnere gestionale, quindi una persona qualificata che ha fatto studi specifici per le organizzazioni aziendali, e abbiamo proposto invece un piano in cui si vanno a recuperare sprechi che oggi ci sono, causati dalle inefficienze prevalentemente legate, a nostro avviso, dal management, che al quale fa anche comodo avere qualche buco nero in cui magari andare a nascondere qualcosa.
Certo.
E quindi abbiamo fatto una nostra controproposta di riorganizzazione senza tagli, e quindi di andare a recuperare quello che loro hanno presentato a noi come risparmio, anche se poi in realtà c'è la parte politica dell'operazione, quindi non siamo convinti che quella cosa lì sia poi così fondamentale. Comunque noi l'abbiamo fatto perché noi abbiamo detto al tavolo che noi siamo persone serie, e quindi non semplicemente non diciamo di no al piano, ma facciamo anche una controproposta. L'abbiamo presentata, dovevamo avere ieri l'incontro con, no scusa, l'altro ieri, il primo, l'incontro con l'azienda. L'azienda l'ha rinviato dicendoci che non aveva avuto sufficientemente tempo per poter analizzare il nostro piano. Nel frattempo siamo venuti a sapere che si è dimesso dal consiglio di amministrazione l'amministratore delegato che era al tavolo con noi fino ad oggi, quindi oggi noi ci troviamo con il tavolo spostato di 2 settimane al 14 di ottobre. Al momento non sappiamo ancora chi ci sarà al tavolo della trattativa, visto se ci sarà ancora comunque questa persona, anche se si è dimessa dal consiglio di amministrazione o meno, e stiamo cercando anche di capire se questa è semplicemente una presa di tempo o per aumentare la divisione al nostro interno, perché comunque ovviamente più il tempo passa e più una lotta dura, è ovvio che crea divisioni all'interno. Ci sono, come puoi ben immaginare, siamo fuori quasi al 100%, praticamente, che stanno entrando oggi sono solo alcuni 3-4 contratti a tempo determinato, che quindi hanno ovviamente la famosa spada sul collo del tempo determinato, quindi il precariato che oggi c'è, più un paio di interinali che già erano presenti prima che iniziasse lo sciopero. E quindi dopo diventa anche cerchiamo di convincerli, abbiamo cercato, per un po' sono stati fuori, poi sono entrati, perché capisci bene che insomma sono posizioni che hanno le loro debolezze e sulle quali poi le aziende giocano.
Sì, certo, comunque poi il ricatto a maggior ragione di chi è, cioè, comunque già appunto il ricatto vostro del licenziamento, loro hanno il doppio ricatto appunto, esatto, della precarietà. Quali sono appunto adesso le vostre modalità di lotta? Insomma, voi avete avuto un'escalation appunto di sciopero ad oltranza, eccetera, eccetera. Adesso, dopo il tavolo, avete modificato quello che è il metodo, insomma, la strategia che avete. Ci puoi spiegare?
Sì. Esatto, allora diciamo, noi l'11 di settembre abbiamo avuto l'incontro all'Unione Industriale di Parma, incontro durante il quale ci è stato consegnato la richiesta di mobilità, che noi abbiamo rifiutato e quindi ci siamo fatto spedire via posta. Dal giorno successivo, quindi dal lunedì, abbiamo iniziato uno sciopero ad oltranza di 7 giorni, e mandando un comunicato all'azienda dove noi non avremmo sospeso lo sciopero se non a fronte di una sospensione della procedura di mobilità. Nel frattempo avevamo già pianificato l'incontro per presentare il nostro piano, quindi in questi 7 giorni l'azienda ha sospeso la procedura di mobilità, quindi questa è stata un'importante vittoria comunque di questi 7 giorni di lotta, e 7 giorni di lotta ad oltranza e tenere fuori praticamente tutte le persone. In quei 7 giorni lì c'erano anche praticamente tutti i tempi determinato, non è facile. Noi siamo anche un'azienda che non ha storia sindacale, è il primo vero sciopero che facciamo, quindi anche questa è una piccola anomalia che ha fatto anche un po' scalpore in provincia, perché dal nulla un'azienda che non aveva storia sindacale si è trovata con tutte le persone fuori 7 giorni su 7. Non abbiamo fatto picchetti, questo lo voglio sottolineare, chi è voluto entrare è entrato. E questo serviva anche noi per contarci, per capire se davvero c'era la volontà di lottare. Ottenuta la sospensione, come noi avevamo promesso, siamo passati a una forma di lotta diversificata, meno stringente, ma pur sempre efficace. E stiamo facendo uno sciopero delegato dei reparti di produzione e magazzini, che sono quelli coinvolti principalmente nell'operazione di mobilità, a giorni alterni. Quindi un giorno entrano e un giorno escono. Tutti gli altri che entrano a lavorare siamo arrivati, mi sembra, a più di 90 adesioni dei rimanenti, quindi quasi la totalità, devolveranno un'ora al giorno del loro stipendio per sostenere quelli che fanno lo sciopero delegato.
E sto qua almeno è l'aspettativa sempre di avere questo incontro, insomma, in questi 15 giorni in cui voi aspettate l'incontro,
sì,
con l'azienda.
Ovviamente le modalità di lotta poi dopo vengono scelte e decise anche in base a come evolve la situazione, a quali sono i cambiamenti, certo, eccetera. Quindi in questo modo qua diciamo che noi diamo un segnale di apertura all'azienda a fronte del fatto che è stata sospesa la procedura di mobilità. Diamo un minimo di respiro comunque a quelli che sono i nostri clienti, perché anche noi che lavoriamo sappiamo che comunque i clienti non possiamo perderli, perché sono anche il nostro futuro oltre che il nostro presente, ma allo stesso tempo dobbiamo dare un segnale all'azienda che comunque finché non si trova un accordo
e pensare anche al vostro
esatto,
futuro, insomma.
Esatto. Quindi diciamo, cerchiamo di trovare un equilibrio fra le varie cose. Considera poi che l'estrazione sociale di chi è fuori è eterogenea sia da un punto di vista politico che da un punto di vista proprio sociale, quindi abbiamo anche addirittura un quadro fuori in sciopero con noi, tanto per
addirittura, insomma,
esatto, sì. Beh, è stato messo in lista, cioè, quindi è motivato.
Senti, un'ultima domanda che magari può essere una considerazione da operai, insomma, rispetto a quello che è il quadro politico e le lotte operai che come ben tu sai, insomma, questi mesi dalla INSE alle altre fabbriche, insomma, da nord a sud, insomma, stanno attraversando, in quello che è il silenzio dell'informazione, insomma, di regime, insomma, adesso è qual è la considerazione tua appunto rispetto a quello che è la condizione attuale del mondo operaio, rispetto a quello che è la condizione attuale di quelle che sono le proteste che si stanno mettendo in campo oggi in tutta Italia?
Ma io credo che questa crisi in questo momento stia un attimino un po' risvegliando alcune cose che si erano un po' assopite. Io sono abbastanza giovane, ho 38 anni, e quindi ho iniziato a lavorare con tutti i diritti sindacali, i contratti nazionali conquistati da, diciamo, dai nostri padri e da chi ci ha preceduto. E quindi probabilmente anche una generazione che forse non era abituata alle lotte. E perché comunque vive sugli allori di quello che è già stato conquistato in passato. Qualcosa in questi anni è stato perso, e questa crisi dove si comincia a toccare singolarmente le persone, quindi non è più un discorso di fare una lotta per il futuro, quindi per tutte le future, quindi un qualcosa che non ti tocca direttamente. La crisi sta toccando direttamente un po' tutti. E quindi credo che stia risvegliando un po' in tutti un attimino un po' di coscienza di dover lottare per mantenere i propri diritti, per avere delle tutele. E poi dopo, sai, le considerazioni a livello nazionale, poi ogni azienda ha realtà diverse, quindi ci sono problematiche diverse. Capisco benissimo che ad esempio chi fa anche azioni eclatanti come salire sui tetti o cose del genere magari sono situazioni dove veramente sono disperate, si sta parlando di aziende dove magari appunto le speranze sono zero. Noi siamo un'azienda che fondamentalmente un futuro non ce l'ha, perché non ha problemi di bilancio, non ha un mercato futuro che c'è, è concreto. Ci sono aziende che lottano per cercare di sopravvivere, dove magari appunto il mercato in realtà in questo momento è veramente critico e magari appunto servono anche conversioni. Ci sarebbe stata necessità forse di un po' più di tutela, almeno in questa fase qua, da un punto di vista della politica italiana, per quanto riguarda almeno durante il passaggio della crisi, per il mantenimento dei posti di lavoro. Perché poi ogni posto di lavoro che perdiamo oggi diventa un prolungamento della crisi, per come la vedo io. Se soltanto noi spostiamo le politiche, ti faccio un esempio giusto per chiudere il discorso.
Sì.
Se noi va in porto l'operazione di spostare le produzioni da noi, significa che nell'arco dei prossimi 6-8 mesi, quindi comunque nel corso del 2010, poi i tedeschi cercheranno fornitori vicini loro e lasceranno i nostri. Quindi noi subiamo la crisi nel 2009, i nostri fornitori la subiranno nel 2010, perché si troveranno senza lavoro nel 2010, quindi alla fine avremo un prolungamento della crisi, per cui in realtà non è finita adesso, adesso stiamo toccando il fondo, ma la risalita credo che sarà molto, molto lunga.
Ok, grazie mille, allora ti salutiamo e spero insomma ci aggiorneremo nelle prossime puntate rispetto a quello che è la vostra mobilitazione, va bene?
Perfetto, ti ringrazio.
Niente, ciao.
Ciao.
Che danza, scrive parole che non sa pronunciare, le mette in ordine su un foglio che avanza per non farle scappare. Prima del giorno in cui potrai camminare, saprà già molto di quest'uomo normale, delle sue braccia tese verso qualcosa che non riesce a toccare. E riderai perché non sta a raccontare tutte le storie che vorresti ascoltare. Non si ricorda come vanno a finire, da che punto iniziare.
Allora, abbiamo in onda adesso una studentessa che ha partecipato, cioè che partecipa attualmente al corteo che ci sta al Ministero dell'Istruzione, partito stamattina da Piramide. Pronto, Chiara?
Allora, sì, ciao, senti, no, niente, il corteo è andato abbastanza bene, molto ricco di contenuti. Solo verso la fine i ragazzi giustamente hanno fatto sentire la loro rabbia, viste le tematiche in gioco, visto il futuro che c'è in gioco dell'istruzione, perché in poche parole, insomma, all'improvviso, mentre i ragazzi stavano accendendo qualche fumogeno, niente di particolare, la polizia si è messa, ha fatto una piccolissima carica d'alleggerimento, però il corteo ha retto benissimo, adesso lo vedo che riparte, tra l'altro. Sta ripartendo verso Largo Argentina, da Viale Trastevere verso Largo Argentina.
Ok, allora grazie per la corrispondenza, insomma ci manteremo aggiornati anche con gli studenti stessi.
Sì, perfetto, adesso
il corteo.
Ok.
Ok, grazie mille.
Niente, ciao. Ciao, ciao. Ciao.
E dentro al sogno non saprò rinunciare a volerti speciale. Con la paura di aver poco da dire e la speranza che ti possa servire, ti segnerò che dietro ad ogni sconfitta c'è un traguardo che aspetta. E che non basterà una brutta caduta per farti scendere dalla bicicletta, perché è più forte che ha imparato a rialzarsi di chi non cade mai, mai, mai. I tuoi perché canterò le mie canzoni per farti addormentare. Già il vento vi parla di noi, mi porta la voce che avrai. Di tempo ne avremo e ne avrai, e ad ogni passo, ad ogni tuo passo, voltandoti mi incontrerai.
Quando scivolerai via dalla mia mano, verso la vita che ti avrò insegnato a vivere, sarò già dove
di Roma. E oggi stiamo andando in manifestazione ad Santa Maria Maggiore, a 100 metri da stazione, partiremo alle 15 con un corteo contro la riforma Gelmini e contro il PDL Aprea. Noi diciamo no al decreto salva precari, respingiamo i tagli e chiediamo la messa in utilizzo, ma non tramite contratti di lavoro da caporalato, ma dei contratti di lavoro che hanno un senso di lotta. Partiremo alle 3 a Santa Maria Maggiore, arriveremo al MIUR, chiedo a tutti di partecipare, è stato indetto dal Comitato Docenti ADA Precari di Salerno, parteciperanno molti comitati, i precari di Torino, di Venezia, di Bologna, Lucca, Pisa, anche Roma, ci incontreremo e partiremo insieme, vi aspettiamo.
Ok, grazie Barbara, ci sentiamo, ci vediamo al corteo.
Ciao.
Ok, questa puntata di Corrispondenza Operaia oggi finisce qui.